Stamattina, per la grazia del Signore, vorrei continuare con voi a meditare sul tema il donatore e i suoi doni. Siamo all'undicesima parte e vorrei leggere con voi dalla Scrittura un passaggio in Prima Corinzi al capitolo 12, dal versetto 12, leggeremo fino al versetto 27, quindi Prima Corinzi capitolo 12 dal versetto 12. Poiché, siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti, noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo, e giudei, e greci, e schiavi, e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. E infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi le circondiamo di maggiore onore, e le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non hanno bisogno. Ma Dio ha costruito il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. E se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora, voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Amen. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per questa parola così meravigliosa e noi non saremmo nemmeno degni di leggerla, Signore, se non fosse per la tua grazia. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Ti prego, Signore, di spogliare me stesso della mia sapienza, della mia conoscenza, di ogni cosa, affinché sia tu, Signore, a parlare per mezzo del tuo Spirito. Ti preghiamo, Signore, poiché vogliamo essere consolati, esortati, vivificati, ammaestrati, ammoniti dalla Tua parola e desideriamo onorarti nel nome di Gesù. Amen. Allora, nelle precedenti meditazioni abbiamo meditato assieme per quanto riguarda la persona dello Spirito Santo. Le ultime volte, già da due o tre puntate, se non ricordo male, abbiamo cominciato a vedere insieme la persona dello Spirito Santo, spostandoci, cominciando a muoverci verso l'opera della persona dello Spirito Santo. Abbiamo detto più volte, e insisto su questo perché è estremamente importante, che lo Spirito Santo non è una forza, lo Spirito Santo non è qualcosa di impalpabile, non è qualcosa di impersonale, come molti pensano, o come alcuni, o che a volte come noi viviamo in certi aspetti della nostra vita, forse siamo orientati a pensare, ma lo Spirito Santo di Dio è una persona. Nella fattispecie la Scrittura ci insegna, abbiamo visto alcuni passaggi a riguardo, che non riprendo, ci sono le registrazioni volendo, riguardo alla personalità dello Spirito Santo. Questo è di grande importanza per il tema di cui stiamo trattando e che andremo a trattare, che riguarda, se Dio vorrà, nelle prossime volte, riguardo ai propri doni, ciò che la parola di Dio chiama carismi nella sua parola. E questo è assolutamente importante perché dobbiamo porre una grande attenzione alle contraffazioni, a ciò che non viene da Dio. Perché noi già vediamo che i popoli erano ingannati già negli Atti degli Apostoli. Quando voi vedete l'episodio in Atti capitolo 8, l'episodio di Simon Mago, la gente diceva: esso compie queste opere, colui è la grande, è la potenza di Dio detta la grande. Ma in realtà la parola di Dio ci dice che quella non era la potenza di Dio detta la grande, ma erano arti magiche. E noi non vogliamo essere ingannati da queste cose, ma dobbiamo avere discernimento, intelligenza spirituale, che è un dono, discernimento degli spiriti, per ciò che la parola di Dio ci mette davanti. E questo è già negli Atti degli Apostoli, quindi al tempo della prima chiesa, della prima chiesa che si formava per mezzo di ciò che il Signore dava di fare all'Apostolo Pietro, all'Apostolo Giovanni e conseguentemente per quello che viene rivelato negli Atti degli Apostoli all'Apostolo Paolo mediante l'evangelizzazione dei gentili, dei non ebrei. E questi, noi ricerchiamo i veri doni, quelli che sono elargiti da Dio, quelli che sono dati da Dio, perché c'è solo un dono che fa del bene, ci sono solo dei doni che fanno del bene alla Chiesa, che edificano la Chiesa, perché come vedremo tra molto poco, i doni di Dio hanno uno scopo, il bene comune, l'edificazione comune. Se sono contrari a questo, non sono da Dio, o sono esercitati, come vedremo, non secondo la volontà di Dio. I doni sono una grazia, ma se non sono esercitati secondo la volontà di Dio, fanno solo del danno. E Dio non si compiace di questo, perché non sono secondo la sua volontà. Abbiamo visto, no? Qui la parola parla delle manifestazioni dello Spirito, e parlare delle manifestazioni dello Spirito senza avere visto ciò che abbiamo visto l'altra volta dello Spirito Santo non ha alcun senso. Pensate se noi dovessimo manifestare ciò che lo Spirito fa nella nostra vita se noi non camminiamo per lo Spirito. Sarebbe assolutamente assurdo. Se noi non viviamo in ubbidienza allo Spirito Santo, se noi non viviamo secondo i comandamenti di Dio, se non viviamo cercando la pienezza dello Spirito, ma di che manifestazioni stiamo parlando? Saranno piuttosto manifestazioni della carne, che la parola di Dio chiama opere infruttuose. Ma Dio viene a cercare il frutto nella nostra vita. Vi ricordate quando il Signore Gesù, nella sua parola, si presenta dalla sua vigna e viene a cercare il frutto? Perché un seminatore non pianta tanto per piantare. Abbiamo dei seminatori qui tra di noi che hanno dei campi, ma cerca il frutto. Perciò tutto quello che Dio ci ha dato è per il frutto. Dio vuole fare per mezzo del suo Spirito del frutto nella nostra vita. Ma per la gloria di chi? Per la sua gloria. E questo è meraviglioso. I doni cooperano. Sono, lo vedremo meglio dopo, qualcosa non mi piace, un equipaggiamento che Dio ci ha dato per metterci in grado in modo efficace, perché solo lo Spirito ha efficacia nella nostra vita, al di là del nostro impegno al quale il Signore ci chiama, al di là dei nostri sforzi, al di là anche di tutto quello che potremmo fare, solo l'opera del Signore è veramente efficace nella nostra vita. Solo l'opera di Dio in Cristo Gesù edifica la nostra vita, tutto il resto la distrugge, la sfascia. E questo è assolutamente importante. Allora non sto dicendo, lo voglio specificare, che i doni dipendono da noi. Non sto dicendo questo, i doni sono una grazia. Il significato del termine con cui la parola di Dio chiama i doni, charismata o charismata o quello che è in greco, deriva dal termine charizo o charizo, che viene da grazia. Charis è la grazia in greco. Quindi è chiaro che il dono è grazia, altrimenti non sarebbe un dono. ciò che non viene dalla grazia non è un dono, ovviamente. Se noi facciamo un regalo, fa, questo è un dono per te, sono 10 euro. Non è un dono, è una vendita. E il Signore i suoi doni non li vende. E non li svende nemmeno, perché sono meravigliosi. È l'opera sua, è l'opera del suo Spirito che è venuto per fare di noi un tempio santo, dove la sua dimora possa trasformarci. Pensate che lo Spirito di Dio sia venuto ad abitare in noi, perché l'Apostolo ci dice chiaramente che lo Spirito è venuto a dimorare nei vostri cuori, è scritto nella parola di Dio, per lasciarci come ci ha trovato, nel peccato, nell'abominio. Vedremo tra un attimo la Chiesa di Corinto, l'esempio che la parola di Dio ci dà della Chiesa di Corinto. Avevano tutti i doni, ma non esercitavano nemmeno uno secondo la volontà di Dio. Nemmeno uno. E quello non onorava il Signore. E noi dobbiamo imparare dalla parola di Dio, perché la parola è la nostra autorità. Siccome è Dio che ha scritto questa parola, per mezzo dei profeti, degli apostoli e di coloro che sono stati ispirati, questa è autorevole per noi, la parola di Dio. È autorevole, autorità per noi. E non dobbiamo farci ingannare. Allora abbiamo visto, cioè, se noi vediamo, potremmo chiederci, come io mi sono chiesto, perché i doni in questa epistola di Prima Corinzi, troviamo paralleli in Romani 12 e in Efesini 4, vengono considerati dal capitolo, principalmente, per me cominciano un pochino prima, però dal capitolo 12 al capitolo 14. Allora potremmo chiederci, ma perché l'Apostolo Paolo, mentre sta parlando ai Corinti dei doni, mette questo capitolo, questo pezzo importante, dove parla del corpo di Cristo? Questo, dice la parola di Dio, voi siete il corpo di Cristo. E questo è molto importante, perché come vedremo, i doni di Dio hanno senso, secondo come Lui li ha mandati, se esercitati nel suo corpo, a favore del suo corpo, per il bene del suo corpo, per l'edificazione del suo corpo. E chi è questo corpo? La Chiesa. La Chiesa. Perciò tutto ciò che si discosta da questo campo di applicazione per il quale Dio li ha stabiliti nella sua parola, contrario alla parola di Dio, è il contrario alla parola di Dio. E questo è veramente importante. Allora nel versetto 13 leggiamo: noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito. Abbiamo già visto la volta scorsa che cosa significhi nella parola di Dio questa immersione in un unico spirito. Battiso significa immergere, qui non è battesimo in acqua, ovviamente. Il battesimo in acqua in Romani 6 è un'altra cosa, è l'identificazione nella morte e nella risurrezione di Gesù, ma qui è un'immersione, dice, parla il vero senso della parola, in un unico spirito, per formare, dice la scrittura, un unico corpo. E al versetto 27 dice: voi siete il corpo di Cristo, membra di esso, ciascuno per parte sua. Allora, questo è molto importante per riuscire a procedere nella umilmente davanti al Signore, nell'analisi, nell'investigazione, nello scavare nella parola di Dio riguardo a quello che stiamo dicendo. Perché ci presenta una realtà spirituale estremamente importante. Una realtà spirituale che si scontra terribilmente con il pensiero moderno, con quello che vediamo attorno a noi, con quello che si sta in maniera devastante producendo, e se ne produrrà sempre di più all'interno della Chiesa: l'egocentrismo, l'individualismo sono dei vizi tremendi che stanno nascendo dentro la Chiesa. Io non c'ero 70, 80 anni fa o 90, però o 60, 50, chiunque mi è capitato di parlare, più esperto di me e più anziano rispetto a me, mi ha detto: la Chiesa di 50 anni fa non era così. E dobbiamo assolutamente combattere questa battaglia spirituale che anche il fratello Daniel, della quale ci ha parlato qualche settimana fa, contro l'individualismo, contro il pensare solo a noi stessi, contro l'essere orientati solo a quello che io penso che sia bene per me. Guardate le nostre preghiere. Io ho fatto un'analisi delle mie preghiere, per le personali ovviamente, e ho dovuto confessare al Signore che nella mia preghiera c'era molta percentuale di mio e poca per i fratelli e per le sorelle. Questo è un segno dell'individualismo del quale noi ci stiamo ricoprendo, ma voi siete il corpo di Cristo. La Chiesa era già profetizzata negli Evangeli, non si era ancora manifestata, ma era già profetizzata. Quando Cristo disse a Pietro, su questa pietra, cioè su se stesso, io edificherò la mia Chiesa. Quindi questo è un messaggio assolutamente importante, questo capitolo, ed è calato nel contesto dei doni. Poiché questi, senza... leggeteli, da 12 a 14, capirete, vi rivelerà il Signore se li leggete con un cuore aperto e rotto davanti a queste cose, che vi era un grosso errore a Corinto, che per il nostro insegnamento, che ognuno voleva primeggiare, voleva troneggiare sugli altri. Ma questo non è il senso dei doni di Dio. Allora ci sono due conseguenze, due, ce ne sono più di due, ma ne ho identificate due al momento. Conseguenze, chiamiamole così, del fatto di essere parte di un corpo, in particolare del corpo di Cristo. Prima conseguenza, siamo sottoposti ad un capo. Siamo sottoposti ad un capo, Colossesi 1:18, e il capo della Chiesa è Cristo. E noi siamo sottoposti, essendo sue membra, a questo capo. È questo capo che ci dirige, è questo capo che ci ordina. È questo capo che ci rivela la sua parola. E noi cosa dobbiamo fare per essere un corpo? Fare la sua volontà. Immaginatevi, facciamo un esempio molto semplice di questo. Pensate di avere sete. Avete sete. Avete un bisogno chiaro del vostro corpo, che il corpo meraviglioso che Dio ha creato manifesta una mancanza d'acqua. Arriva l'impulso al cervello e il cervello dice: hai sete, devi bere. Allora il cervello dà il bicchiere è lì, dove c'è la valigetta di Giuseppe. Il cervello mi dice: prendi quel bicchiere. E il braccio non si muove. Prendi quel bicchiere. La mano non risponde. Capite? Noi diciamo è facile come bere un bicchiere d'acqua. Ma se voi capite, se voi pensate un attimo quali sono le interazioni elettriche, misteriose dell'anima e di tutto quello che c'è nel corpo per farci afferrare quel bicchiere. Ci deve essere il braccio, deve collaborare, la mano deve collaborare, dobbiamo portarlo verso la nostra bocca e poi si deve compiere anche una rotazione per bere, o altrimenti dobbiamo metterci giù, in qualche modo dobbiamo fare. Vedete, ci sono diverse membra che rispondono per bere un bicchiere d'acqua. Ci sono diverse membra che rispondono per fare la volontà di Dio, la volontà del capo di Cristo nella Chiesa. E questo è assolutamente importante. Secondo aspetto del fare parte di un corpo, quale? La interdipendenza, gli uni dagli altri. Se qualcuno dicesse: io non ho bisogno, non sarebbe comunque vero. Questo fa parte di essere un corpo. E fratelli, mentre investigavo queste cose, leggevo ripetutamente questi capitoli, il Signore dopo molte lotte mi ha dato di comprendere che se questo non si realizza veramente nella nostra vita, se questa consapevolezza non si realizza, potremo avere sì dei doni, più di uno, ma non saranno spesi per la volontà di Dio. Per la volontà di Dio. Vi ricordate quando parlavamo di Gesù? Ora richiamiamo ciò che abbiamo visto sin d'ora, perché tutto quello che abbiamo visto sul donatore, sul carattere del donatore, è il sostegno a tutto questo. Quando Gesù diceva: Padre, io faccio del continuo la tua volontà, io so che tu mi esaudisci sempre, perché faccio sempre le cose che ti piacciono. E tutto questo si vede qua. Tutto questo ritorna in questo passaggio meraviglioso. Ecco perché la parola di Dio dice: se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo. È assurdo, no? Eppure pare che a Corinto succedesse. Ma non per questo non sarebbe del corpo. Cioè, se noi proviamo, se noi ci estraniamo nella nostra vita, o proviamo a estraniarci dalla nostra vita, dal concetto, che non è un concetto, perdonami Signore, dalla rivelazione del corpo, perdiamo tutto. Perdiamo tutto. Ed è molto, 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 molto importante. E questo significa essenzialmente altre due cose che sono di sotto insieme a quello di prima. La prima è che rappresento la parte del corpo che Dio ha stabilito che io fossi. Perciò non c'è vigore, cioè non c'è... Se io non spendo me stesso per lo scopo di Dio, non do vigore né a me stesso e nemmeno al corpo. E vi dico un'altra cosa, se noi abbiamo, se Dio ci ha dato qualcosa, nel caso specifico stiamo parlando dei doni, e noi non lo spendiamo in quella direzione che Dio ha preparato, non stiamo obbedendo a Dio. Non stiamo vivendo nella pienezza dello Spirito, ma lo stiamo contristando. Capite che se Dio è Dio e ha detto questo è il tuo ruolo, questo è la tua parte, tu sei questo membro nella Chiesa, nel mio corpo, del quale io sono il capo, dice Cristo. Allora se tu non vivi quella realtà, se io non vivo quella realtà, sono completamente fuori dall'ubbidienza divina. Perché sto contrastando lo Spirito Santo, meglio contristando lo Spirito Santo, che mi ordina di essere ciò per cui lui, ciò che lui mi ha costituito di essere. E questo è molto importante. E poi c'è un altro aspetto. Dato che non sono questo, allora non sono del corpo. Ma perché vogliamo essere quello che non siamo, piuttosto invece di essere quello che siamo? È sottile, sembra, la distinzione, ma noi preferiamo lamentarci ed essere, voler essere quello che non siamo, invece di cooperare con il Signore. Cooperare vuol dire arrenderci a Dio per essere quello che Lui vuole che siamo. Quello sarà di beneficio per noi, e ve lo posso garantire, perché questa è la rivelazione biblica anche per il corpo di Cristo. Che Dio ha un progetto per il suo corpo: edificarlo. Altrove usa altre metafore, lo chiama un edificio fatto di pietre viventi. E noi siamo quella pietra, in quel posto, pam! Se manca quella pietra, quando l'edificio viene edificato, c'è un foro, c'è un buco. Ma Dio questo non lo ha previsto. Allora potremmo chiederci, va bene, ma qui sta parlando della Chiesa universale. Perché ci sono i greci, ci sono i giudei, ci sono gli schiavi, ci sono i liberi. È vero. Ovviamente la parola del Signore qui sta parlando del fatto che noi, nello stesso Spirito, noi siamo entrati a far parte della Chiesa universale. Che cos'è la Chiesa universale? La Chiesa universale è l'insieme di tutti quegli uomini e quelle donne che hanno veramente creduto in Cristo Gesù, per grazia, per mezzo, attraverso la vera fede, ed hanno ricevuto, come dice Efesini 1:13-14, il sigillo dello Spirito Santo, e sono stati immersi in tale Spirito. Ma è solo questa parola per la Chiesa universale? Chiediamoci, a chi era diretta questa epistola? A una chiesa di Corinto. E la stessa epistola, sebbene la parola sia per tutti, lo stesso contenuto non è stato scritto alla chiesa di Tessalonica, nemmeno a coloro che erano nella dispersione del Ponto, della Cappadocia, della Bitinia, come scrive l'Apostolo Pietro, o ai Galati. Perciò comprendiamo che questo è nascondersi dietro a un dito. Io soprattutto, che ho una certa stazza, faccio fatica a nascondermi dietro un dito. Ma anche voi siete forse stazzati un po' meno, ma ci vuole un dito molto grosso. Ovviamente questa parola, di fronte a questa domanda, io non rispondo. Però ho alcune domande che vorrei che il Signore ha rivolto a me e vorrei rivolgere a voi. Mi chiedo, come facciamo noi ad essere in armonia con la Chiesa universale se non lo siamo nemmeno con quella locale? È una domanda importante che il Signore ha posto nel mio cuore, ma è assolutamente, credo, calzante. Io non rispondo, ho detto, a queste domande. Sono domande che il Signore ha fatto nel mio cuore e le ha depositate. Questa è la prima domanda. Seconda domanda. Se lo Spirito ci ha messo in un corpo, l'abbiamo visto chiaramente, l'abbiamo letto diverse volte in Prima Corinzi capitolo 12, Paolo lo gira da diverse parti, lo Spirito Santo attraverso Paolo è meraviglioso, perché mi piacciono tantissimo le sue epistole, in particolare quella dei Romani, mi scaldò il cuore la prima volta che la lessi. Se lo Spirito ci ha messo in un corpo, ma io non sono in comunione con quel corpo, per qualche motivo, sarò in grado di esercitare i doni di Dio secondo la sua volontà, sapendo che i doni sono per l'utile del corpo. Cioè, capite, se io sono nel corpo, ma non sono in comunione con il corpo, come farò io a esercitare i doni di Dio che Dio ha dato per l'utile del corpo? È assurdo. Avevo detto che non commentavo. Terza domanda. Se io dicessi, sono in comunione con il Signore, e quello è importante, certo. Tutto quello è ciò che conta. Poi il corpo viene, possiamo anche lasciarlo perdere. Sarebbe esso un inganno? Non voglio rispondere esplicitamente a queste domande, però volevo richiamare un esempio della parola di Dio, l'esempio che abbiamo visto. Avete mai visto una mano comunicare con il capo senza essere attaccata al braccio? Avete mai visto un piede comunicare con il capo senza essere connesso alla caviglia e poi al polpaccio, alla parte superiore della coscia fino a salire al capo? Io non l'ho mai visto. E la medicina, quindi ciò che è visibile, ci insegna che se noi tronchiamo un arto, esso imputridisce. Perché? Perché non riceve il nutrimento dal corpo, che proviene dal cuore attraverso gli impulsi, questa pompa meravigliosa che il Signore ha creato. Capite? Se io dico sono in comunione col Signore, ma mi disinteresso completamente della mia posizione nel corpo, attenzione, posso dire di essere in comunione col capo? È una domanda importante che il Signore pone nella mia vita. Allora questo, capite che ora cominciamo, almeno io ho cominciato a comprendere meglio a questo punto, perché l'Apostolo Paolo, mentre sta parlando dei doni, che sono per l'utile comune, che sono per la crescita e l'edificazione di tutta la Chiesa, presenta questo brano meraviglioso della parola di Dio che parla del corpo di Cristo e dice, voi siete il corpo di Cristo, noi siamo il corpo di Cristo. E questo è meraviglioso, è veramente strepitoso. Questo si schiarisce ancora maggiormente, passo che ho già citato, quando leggiamo appunto in Prima Corinzi 12:7, che non abbiamo letto questa mattina, ma è qualche versetto sopra, rispetto a quello che abbiamo letto. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune, o per il bene comune, o per la edificazione comune. Questo è lo scopo. Allora capite, riponiamoci insieme a casa, in disparte, la stessa domanda, sapendo questo. Come farò io a esercitare i doni che Dio mi ha dato, secondo la sua volontà, se sono per l'utile comune e per l'edificazione comune? Pertanto, personalmente mi viene difficile, a valle di quello che ho letto nella scrittura, poter pensare di esercitare nella volontà di Dio i doni al di fuori della comunione con la Chiesa. Questo è ciò che io espongo da parte del Signore. È difficile. La parola di Dio ci dice che vedete cosa ci dice, non ho bisogno di commentarlo. È contrario, parer mio, alla parola del Signore. E certamente sto parlando di in generale, non sono entrato nel dettaglio di tutto quello che la parola di Dio poi ci presenta dopo, per quello che riguarda i doni maggiori relativamente all'insegnamento, alla profezia e anche alle guarigioni e tutto il resto, poiché questo viene prima, è assolutamente di base, basilare, per capire ciò che la parola di Dio ci dice. E una piccola parentesi riguardo a questo, perché mi ci ha fatto pensare, a volte andiamo a, soprattutto un esempio riguardante i dottori o riguardante ai doni pastorali o eccetera eccetera, a volte si trovano certi personaggi in giro per il web o anche editori di libri, scrittori di libri, che poi ci si va a investigare dietro, e dove sono questi? Sono dei tiratori liberi, gente che si è dissociata da tutti. Perciò vi esorto, cari, a stare molto attenti a quello che leggiamo e a quello che ascoltiamo. Si può ascoltare tutto, si può leggere tutto, quasi tutto, ma usiamo discernimento, invochiamo il Signore, perché non tutto quello che luccica è oro. Stiamo attenti, leggere evangelico, la patachina, evangelico, come una parola, ma mi è scappata, di serie A o professionista, non vuol dire che dietro ci sia effettivamente qualcosa di solido o qualcosa di sodo. Stiamo attenti a quello di cui ci nutriamo, perché quello di cui ci nutriamo ci entra nel cuore. Gesù lo sapeva molto bene. Quando disse, non è tanto di quello che mangiate, di quello che bevete, ma è quello che avete nel cuore. Da lì provengono adulteri, omicidi, eccetera, eccetera. Il Signore lo sapeva molto bene. Stiamo attenti a noi stessi, preserviamo il nostro cuore. Perché in Proverbi la Scrittura dice, custodisci il tuo cuore? Perché il cuore è fondamentale. Da lì procedono, dice, le sorgenti della vita. Noi dobbiamo custodire noi stessi dalle aggressioni che ci vengono dal contorno. Questo non vuol dire che non dobbiamo uscire, non dobbiamo, perché Gesù dice io sono nel mondo, ma vuol dire non essere del mondo, cioè non farci appartenere a quelle cose. Chiudo la parentesi perché non è il primo punto ma vi esorto a stare attenti a quello che c'è in giro. Ci sono molti falsi profeti in giro. E noi dobbiamo prestare attenzione. E non lo dico io, lo dice la parola. Negli ultimi tempi verranno degli spiriti seduttori e ne inganneranno molti. E noi non vogliamo essere ingannati, ma vogliamo camminare nella fede. E nemmeno sedotti. Vogliamo continuare a camminare nella fede e nell'amore del Signore. Allora torniamo alla nostra domanda principale che avevamo lasciato. Se io non cammino per lo Spirito, se vivo nel peccato, se non sono in comunione col corpo, eserciterò quindi i doni dello Spirito secondo la volontà di Dio? Abbiamo l'esempio di Corinto. Corinto è, per me, la lettera ai Corinzi è veramente una lettera molto importante nella parola di Dio, perché è di grande insegnamento pratico. Se ne avrete voglia e il tempo, di leggerla una volta, se non l'avete già fatto, interamente, dal primo al sedicesimo capitolo, se non ricordo male, interamente. Vi porterà un'ora e venti, un'ora e mezza circa, leggendola un po' lentamente, ma è veramente importante per capire la coesione di questo passaggio, di questa parola nella Scrittura. Di fatto tutte le epistole, almeno una volta, andrebbero lette interamente, per capire di cosa stiamo parlando, per evitare di prelevare versetti di qua e di là. È molto importante per la comprensione della parola di Dio. La chiesa di Corinto, ci dice l'apostolo Paolo, che era stato avvertito da quelli di casa Cloè, se non ricordo, e da altri, aveva grossi problemi disciplinari. Nonostante, lo leggiamo nella Scrittura, 1 Corinzi 1:4, avesse ogni dono. La chiesa di Corinto aveva tutti i doni. Ma Paolo la riprende pesantemente. Questo per capire che cosa vuol dire avere i doni, ma che cosa vuol dire che sono una grazia di Dio e che cosa voglia dire esercitarli invece, secondo la volontà del Signore. Sono due cose completamente, vanno insieme, ma sono due cose che vanno prese in maniera importante anche separatamente. Cosa dice Prima Corinzi 1:4? Io rendo del continuo grazie, è la premessa, il saluto, l'introduzione, meglio dire, all'Iddio mio per voi, della grazia di Dio, guardate grazia, perché i doni sono grazia, l'ho detto prima, dal termine greco, che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e di conoscenza che i Corinti avevano, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi, erano credenti, era una chiesa, in guisa che non difettate di alcun dono, avete tutto per ciò che concerne i doni spirituali, mentre aspettate la manifestazione del Signore. Allora, se noi leggiamo queste epistole, ci muoviamo dal versetto 1 fino a, dal capitolo 1 in avanti, capiamo che in questa chiesa c'erano grossi problemi, grossi problemi, eppure non difettavano di alcun dono. Ci viene detto che sin dall'inizio che i Corinti ricercavano la sapienza umana invece che ricercare la sapienza di Dio. Ci viene detto che vi erano talché che l'Apostolo Paolo disse: io volevo parlarvi come a spirituali, cioè a coloro che vivono nello spirito, ma ho dovuto farlo come a carnali, perché vivete ancora di fatto nella carne. Vi era peccato nella chiesa di Corinto. Vi era un uomo che si teneva alla moglie del padre. Vi era fornicazione. Vi erano altre cose. Vi erano fratelli che si portavano in giudizio dinanzi a un tribunale umano. Fratelli! Tremendo. Eppure questa chiesa aveva tutti i doni. Perché? Perché i doni sono una grazia. Ma come esercitavano questi fratelli questi doni? Il capitolo 14 in particolare è una riprensione continua. Quindi c'è una bella differenza. I doni sono la grazia di Dio, ma Dio è glorificato se noi non esercitiamo i suoi doni per la sua gloria? Non è glorificato. Non è glorificato. Ma è un'offesa a Dio. È un'offesa a Dio parlare di pienezza dello Spirito e vivere nel peccato. È un'offesa a Dio dire: io sono figlio di Dio, ma non vivere in comunione col corpo. È un'offesa a Dio. Tutto questo ci renderà incapaci, secondo le scritture, non di avere i doni, perché quelli sono una grazia di Dio, ma di esercitarli secondo la sua volontà. E quelli di Matteo capitolo 7. È uno dei passi che mi addolora di più nella parola di Dio. Quando questi dicono davanti al Signore Gesù: non abbiamo fatto noi opere potenti, non abbiamo fatto noi, non abbiamo cacciato noi i demoni. E Gesù li guarda e gli dice: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, perché io non vi conobbi mai. Mi distrugge quel passaggio della parola di Dio, perché lo scopo ultimo della nostra vita, di ognuno di noi, è conoscere Gesù, è conoscere Cristo. Tutto quello che il Signore ci dà è per conoscere Cristo, è per conoscere Cristo, per amare Cristo, per unirci a Cristo, che è la vita della nostra vita. Senza Cristo non abbiamo niente. È Lui il centro di ogni cosa. I doni li avevano, ma non li esercitavano secondo la sua volontà. E allora questo punto è un'applicazione per noi, che vogliamo entrare in questo passaggio, che desideriamo i doni di Dio, ma più che questo desideriamo fare, utilizzare tutto ciò che Dio ci dà per fare la sua volontà. Questo è stato Gesù. Ora torniamo indietro a quello che abbiamo detto su Gesù. Padre, io prendo piacere a fare la tua volontà. E Gesù aveva lo spirito senza misura. ma io prendo piacere nel fare la tua volontà. Tutto ciò che Gesù ha fatto non era il principale scopo delle guarigioni e delle opere potenti, ma tutto ciò che Gesù ha fatto lo ha fatto per dare gloria a Dio e per fare la volontà di Dio. E questa è l'unica maniera per esercitare i suoi doni, essendo assolutamente in comunione con la sua volontà. E poi non ci è detto con esattezza, ma se noi leggiamo questa parola e voi provate a rileggerla, probabilmente c'era anche invidia nella chiesa di Corinto. Invidia perché? Perché lui ha questo dono e lo voglio io. Io non sono mano, allora non sono del corpo. Io vorrei essere un piede, ma non lo sono, allora non sono del corpo. Magari doni spettacolari. E noi dobbiamo capire che il nostro posto nel corpo è quello che Dio ci ha dato. Vogliamo fare del bene a noi stessi? Vogliamo fare del bene al corpo del Signore? Siamo quello che Dio ci ha fatto e onoriamolo nella nostra vita. E questo è assolutamente fondamentale. Cosa dice 1 Corinzi 12:11? Tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. È la volontà dello Spirito Santo. E al versetto 18 dice di nuovo: Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E questo è assolutamente importante. Allora, riguardo a tutto quello che abbiamo detto sin qui, ci sono due cose, sono in penoso ritardo, ci sono due cose che il Signore ci mostra per onorarlo e per fare la sua volontà, cioè per utilizzare i doni che Egli ci ha dato, secondo la sua volontà. Non l'avevo mai visto fin tanto che non ho letto e riletto questi passaggi. Il primo modo, la prima modalità che il Signore ci mostra, che è una via, è quella per eccellenza. Se vogliamo utilizzare veramente i doni di Dio per fare la sua volontà in modo che onorino il Signore, dobbiamo seguire la via per eccellenza, una strada maestra, la strada che il Signore ci ha insegnato, la strada per il quale il Signore ha detto: io vi do un comandamento, amatevi gli uni gli altri. È questa la strada se vogliamo onorare Dio attraverso i doni che Egli ci ha dato. Paolo, attraverso lo Spirito Santo, ci fa vedere una via, ci fa vedere una strada, e questa strada si chiama amore. Si chiama amore. Allora capite che a Corinto di grande insegnamento per noi. Vi erano divisioni, vi erano contese, vi erano persone vanagloriose che si innalzavano sopra gli altri. Io sono di questo, io sono di quell'altro. Vi erano fratelli che non si potevano vedere, addirittura si portavano in tribunale. Vi era peccato. E questa è la via dell'amore. Ecco perché l'Apostolo Paolo riprende pesantemente la Chiesa di Corinto e riprende tutti coloro che non seguono questa via, anche al tempo odierno. Questa è la via che il Signore ci propone. Io, mentre ieri sera pregando meditavo queste cose, il Signore mi ha messo in cuore di leggere proprio il capitolo 13 dei Corinzi, senza commentarlo. Però vorrei che, siccome sono in ritardo, sarà l'ultima cosa, che è l'ultimo passaggio della parola di Dio che leggeremo questa mattina. Ma vorrei che potessimo richiamare insieme, e lo Spirito Santo certamente parlerà ai nostri cuori, tutto quello che abbiamo visto fino qua. Non solo oggi, ma dall'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare del donatore, quando abbiamo cominciato a parlare dell'opera del Padre, al pensiero del Padre di salvare le sue creature, quando abbiamo pensato a quella decisione che c'è stata unanime nel cielo, nella persona di Dio, per mandare Gesù Cristo per la nostra salvezza. Quando Gesù Cristo ha deciso di incarnarsi, perché è stata una decisione, per essere qui con noi. Pensare quando Gesù Cristo ha dovuto prendere quella decisione personale davanti al Padre e davanti al mondo e davanti anche a Satana che lo tentava nel giardino. Padre, se fosse possibile, passi oltre da me questo calice. Però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Vi prego, vi supplico di richiamare queste cose alla mente e di pensare a quando Gesù ha detto: io ritorno al Padre, vi è utile che io me ne vada, perché vi manderò il Consolatore, lo Spirito promesso, e io e il Padre verremo a fare dimora presso di voi. E tutto questo nell'ambito di colui che si è donato totalmente a noi e che ci vuole dare i suoi doni. Ma perché? Per fare la sua volontà e per conoscerlo, per conoscere Gesù. Non ha niente senso nella vita e neanche nella morte, perché se coloro che non lo conoscono Cristo saranno gettati nello stagno di zolfo e di fuoco per una perdizione eterna, senza fine. Ma coloro che sono di Cristo, dice la parola del Signore, hanno vita, sono passati dalla morte alla vita. E la vita comincia qui, su questa terra, per poi estendersi perfetta nell'eternità. Allora leggiamo insieme, lo leggerò lentamente, però capiamo qual è il fondamento di tutto quello che abbiamo visto qua. Ho preso la traduzione della Nuova Riveduta, perché sostituisce carità con amore, che è un termine che rende meglio, perlomeno oggi, il significato del termine agapè in greco. Leggiamolo insieme, preghiamo il Signore che il suo Spirito ci dia di comprendere questo passaggio e ci faccia capire come quando l'Apostolo Paolo scriveva queste cose in relazione a quello che stiamo meditando insieme. La Chiesa, il suo corpo, l'unione del corpo, le molte membra che formano un corpo solo, la diversità delle membra per fare un corpo solo e la volontà che noi tutti abbiamo di fare la volontà del Signore. Prima Corinzi, capitolo 12, questa è la prima via che la parola ci fa vedere, la via primaria che la parola ci fa vedere per parlare, per pensare ai doni di Dio. Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Leggete Dio quando mettiamo amore, perché la parola di Dio dice Dio è amore. L'amore è paziente, è benigno, benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E badate bene che a Corinto questo non succedeva. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono divenuto uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Grazie Signore perché ci hai dato il tuo figliuolo, che è l'espressione del tuo amore. Non si è vantato, non si è gonfiato, non si è comportato in modo sconveniente. Ha gioito nella verità. Signore, che possa veramente benedire questa parola. Mi fermo qua perché questa parola sia ben cesellata nei nostri cuori, perché è centrale nella nostra vita. Benediciamo il Signore per la sua parola e che la sua parola possa produrre in noi quel 30, quel 50 o quel 100 per uno per il quale Dio l'ha mandata. Che il Signore ci benedica. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringrazio, Signore, che credo che tu mi abbia veramente annullato questa mattina e la tua parola sia stata predicata in modo puro dal tuo Spirito, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché ci hai fatti il tuo corpo, Signore. È una rivelazione che io non riesco a tenere nel cuore, nella mente, nelle mani, da nessuna parte. È troppo alta, Signore, è troppo eccelsa. Ma, Signore, quello che posso capire, Signore, che io ne voglio essere parte. Ne sono parte e voglio essere dove Tu mi hai collocato, Signore. Ti ringrazio, Signore, per ciò che Tu ci hai donato gratuitamente, Signore. A cominciare dalla Tua salvezza, a cominciare da Gesù Cristo, il nostro Salvatore, e anche il tuo spirito e i tuoi doni sono tutti gratuiti, ma noi desideriamo esercitarli secondo la tua volontà, perché quello che conta è fare la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Perciò, Signore, ci umiliamo davanti a te, io in primis, Signore, mi umilio davanti a te e benedici, Signore, la tua chiesa, tutta la tua chiesa, anche i fratelli assenti, e donaci la grazia veramente di poter avere proprio del continuo nel cuore il desiderio di essere rivestiti di te e di vivere dell'amore di Dio. Ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen.